Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Bentrovati, cari amici. La misericordia di Dio è anche quella che ci regala continuamente andate e ritorni tra i momenti importanti della nostra vita, proprio per aiutarci a leggere la nostra storia terrena all'interno dei suoi disegni. Dio è così presente sempre nelle nostre vite, rimandandoci continuamente legami fra passato e presente, e quello che non comprendiamo oggi ci si rischiara improvvisamente domani, e quello che viviamo oggi ci riporta improvvisamente a un momento passato. Lo scrittore Giovanni Federico immagina, seguendo il filone letterario dei comprimari del Vangelo, che ciò sia accaduto anche per Gesù stesso, Gesù profondamente e integralmente uomo, e che alcuni comprimari, appunto, della grande storia sacra del suo passaggio sulla terra siano apparsi in momenti diversi della sua vita. Ma al telefono abbiamo lo stesso Giovanni Federico.
Sono felice di poter offrire un piccolo contributo alla bellissima ispirazione che ha dato forma e corpo al Teatro della Misericordia in occasione del Santo Anno Giubilare. Quindi propongo un racconto che ha adotto un espediente fantastico per riportare i nostri sentimenti su un piano assolutamente umano. Voglio dire che Dio non è sulle nuvole, non è in una dimensione astratta o lontano da noi nella stessa misura in cui noi al contrario siamo spesso lontano da Lui. L'episodio della morte di Cristo, la flagellazione, il sangue corso sul legno della croce sono la memoria di un fatto che è tutto sulla terra e non certo collocabile nella impalpabilità dell'aria e del cielo, delle costellazioni celesti sulle quali immaginiamo Dio abbia dimora. Quindi sulla scena, oltre ai personaggi proposti nel Vangelo, ho chiesto aiuto ad altre figure ed ancora a sentimenti a parole non descritte, per rendere più compiuto e comprensibile il quadro già conosciuto. Ed anche la materia, una spugna, ha fatto la sua parte. Vero o falso non conta, l'importante è che alcuni elementi favoreggiati nella storia siano comunque presumibili o ipotizzabili. Ecco che c'è tutto un mondo che ha composto la scena e che ci consente di entrare per me più profondamente nel mistero che fu.
La spugna di Giovanni Federico. Ci sono sempre zone che non è bene frequentare, dove il pericolo è in agguato e bisogna sapersi guardare dalla tentazione di varcare quella linea invisibile che marca il confine tra la pace e la guerra, o se preferite tra il bene e il male. Quante volte ci si è fermati sul crinale, interdetti come non mai, incerti se osare l'avventura o restare sulle raccomandazioni degli adulti che ti dicono di evitare i rischi propri di quella terra perduta. Così è anche per il cuore. Sempre meglio lasciare inesplorato ciò che non si conosce. Dicono sia meglio, ma nessuno forse mai ne è davvero convinto. Anche per il Figlio di Dio valeva la regola impartita per i suoi compagni. A Nazareth, oltre il centro abitato dove era la sua casa, c'erano dei capanni più simili all'erci accampamenti che a un insediamento di umani. Perfino gli animali randagi che passavano da quelle parti si muovevano con circospezione, fiutando quella come area di imboscate e di violenza. Si correva il rischio di lasciarci la pelle per il sol fatto di essere lì, pur non avendo dato fastidio a nessuno. Anche i romani evitavano quel sobborgo. Inutile tentare di portare la civiltà quando nessuno è in grado di ascoltare la lezione proposta. Pur dimorando in quel desolato sobborgo, Sara non sembrava appartenere affatto a desolazione o squallore di sorta. I suoi genitori si arrangiavano alla bene e meglio vendendo spugne al mercato di Nazareth. Il commercio era modesto e stentavano a dar da mangiare tutti i giorni ai loro figli. Ciò malgrado si impegnassero oltre ogni limite per non leggere la muta richiesta che veniva da quelle ossa scarne che speravano ogni giorno in un boccone più abbondante. Poi, appena finito il mercato, ancora con la luce a proteggerli, di corsa nella loro baracca, ben chiusi dentro, in attesa del nuovo giorno. Sara strinse amicizia con Gesù, che aveva la libertà di giocare per come gli era comodo, ma alla sola condizione di non varcare mai quel muro non scritto che separava il mondo cattivo dal mondo buono. Maria e Giuseppe, i genitori del figlio di Dio, erano in questo alquanto rigorosi. Bene giocare con Sara, proibito però accompagnarla alla sua abitazione, oltre la strada consentita. Così ogni giorno si salutavano con la tacita promessa di vedersi anche il giorno seguente e raccontarsi storie immaginarie di uomini coraggiosi che andavano sotto nel mare profondo e pescavano le spugne che alla luce si seccavano, recuperando forma solo quando intrise di emozione per il ricordo del mare ormai lontano. Un giorno Sara portò con sé due amici, facce nuove mai viste prima, anche loro di quel ghetto da cui ci si doveva guardare. Due ragazzacci, si sarebbe detto a prima vista. Lo stesso padre di Sara riprese sua figlia dicendo che quelle non erano frequentazioni adatte a lei. Erano poveri, ma non per questo si doveva dar confidenza a dei poco di buono. Gesù ne rimase colpito. Il primo, in virtù dei 10 centimetri in più sull'altro, era il capo della compagnia. Dava disposizioni e si faceva esattamente come era stato deciso. Il secondo non poteva fare altro che assecondarlo. La sua forza era proprio nella disponibilità che metteva in ogni intenzione. Era la sua strategia per non entrare in conflitto con il mondo. Per essere felici non occorreva necessariamente comandare e lui, giocando da secondo, si trovava benissimo nei suoi panni. Dall'alto della croce, inchiodato com'era la sua volontà di abbracciare tutto il mondo e i peccati che il mondo si portava appresso, il figlio di Dio non potette neppure lì trovare il raccoglimento per raccomandarsi nella solitudine della preghiera al Padre. Gli misero vicino due tipi poco raccomandabili, dei ladroni, che non smisero di tormentarlo durante l'agonia che ne seguì. Ci sono momenti in cui il dolore ti fissa come un gancio nel pensiero solo al tempo presente. Non c'è possibilità di memoria e di futuro. Sei fermo sulla sofferenza di quel momento e null'altro. Eppure quei malfattori, anche loro appesi ad una croce con le braccia ben aperte a far vedere tutti i peccati che avevano commesso, riuscirono a trovare animo per arringarlo. Il primo lo esortava al miracolo in modo da salvarli. Il secondo, come sempre più remissivo, accettò la pena senza un filo di resistenza. Prima o poi doveva accadere di essere presi dalla giustizia umana e scontare i delitti commessi. Non c'era da fare altro che accettare il destino e affidarsi a quella specie di messia, se mai avesse potuto far qualcosa per loro subito dopo morti. Quanti anni erano passati dai giochi di un tempo, più di 20 anni prima. Gesù si ricordò di loro. Erano gli amici di Sara, e anche se per rara circostanza suoi compagni di avventure. Adesso tutti insieme, messi al supplizio della croce. Con quanto respiro avesse ancora in gola, urlava e bestemmiava perché fosse ben chiaro che fino all'ultimo non si sarebbe rassegnato a lasciare quella vita, che pure non gli aveva riservato se non miserie e affanni. Gesù l'amò per lo stesso modo per cui anche il Figlio di Dio, colui che governa il per sempre di ogni tempo, aveva in cuor suo l'amarezza per abbandonare la vita, pur sapendo che di lì a poco la risurrezione lo avrebbe rimesso in campo. Quella vita, la sua di 33 anni, stava volgendo al termine. Altro sarebbe stato, sarebbe rinato, d'accordo, ma quella vita stava finendo. L'eternità è sempre all'un tempo una ambizione e un incubo. Si può averne paura. Quello è un viaggio assai più arduo della morte. È un pozzo senza fondo verso il quale si procede sapendo che nulla più cambierà. Forse anche per questo la protesta del primo ladrone. Gesù amò dunque quell'uomo che imprecava squarciagola sulla croce perché la sua protesta era un inno alla vita, alle opportunità colte e al rimpianto per quelle sfumate. Non di meno amò anche il secondo compagno che, più debole, da sempre rassegnato al destino, aveva bisogno subito d'essere confortato. E dunque gli promise in gran fretta il paradiso. I crudeli sono sempre pronti a far bene la loro parte. Attaccarono ad una canna una spugna intrisa di aceto e la portarono in alto verso la bocca di Gesù per infliggere tortura a tortura. Dall'alto di quella sua posizione vide nella confusione che correva sotto la croce Sara, ormai donna, che veniva percossa. Si era rifiutata di prestare le sue spugne per quel supplizio. Le gettarono per aria il suo banco di vendita e presero di forza quanto occorreva per dare altra agonia ai crocifissi. Poi una scena non visibile all'occhio umano, ma che pure fu. Il legno della croce, con le fibre ora tenere, consolatrici, lentamente si torse, abbracciando il Cristo, mentre la Madonna era a fianco a lui, libera di sperare di stordirlo con tutto il fiato caldo di madre. Tentò persino di sostituirsi al Figlio sulla croce, ma anche questo non fu ammesso. Fu quella infatti la tacita, perentoria preghiera che il figlio rivolse al padre, che esaudì senza cenno di obiezione. Lei non riuscì, malgrado volesse, a tradire il patto che pure aveva stipulato con l'Onnipotente. La condizione era infatti di non poterne alleviare neanche un grammo di spasmo. Gesù aveva rinunciato al vino drogato che si dava ai condannati, eppure sentì la madre così verso sé da provare ciò che mai uomo potrà mai sperimentare. Era quello della madre, un sentimento così totalmente umano da sfigurarsi a sapore di divinità. Quanto ai ladroni, forse avevano il terrore di non essere perfettamente visibili nell'aldilà, cadendo ogni speranza in una qualche compensazione per la vita di stenti che era stata loro assegnata. O forse avevano piuttosto timore di essere subito smascherati come i delinquenti che tanto danno avevano fatto e a cui spettava una pena senza mai sosta. A Gesù, ormai morto, le forze scolate per terra sotto la croce, non mancò l'energia per abbracciarli, facendo il miracolo che lo rese più felice. Un attimo prima, durante l'agonia, pregò in silenzio il padre di trasferire sul suo corpo già straziato il dolore di quei due disperati, che infatti gli sopravvissero più a lungo. Presero per primi gli increduli posto in paradiso, scegliendo lo spazio che distinto preferirono, e ancora adesso, ogni giorno, vegliano sui cattivi perché Gesù abbia pietà di loro, per l'eternità. Di sotto, Sara, in lacrime, raccolse la spugna imbevuta di aceto e la lavò con tutte le lacrime di cui era capace. Nessuno lo seppe mai, ma da quel giorno quella spugna pulsò come un cuore irrefrenabile, il dono di Gesù che la donna portò con sé anche nell'aldilà.
Thank you.
Vi ho letto La spugna di Giovanni Federico.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Una produzione, pagine e fogli.